Ed eccoci al Voi che sapete di questo venerdì. Oggi tratteremo l'argomento di musica per videogiochi. È vero che è una categoria di cui non si parla molto, eppure nel videogioco contemporaneo la musica non è più solo decorativa, è anche strutturale. Infatti interagisce con le scelte del giocatore e contribuisce a creare proprio dei mondi credibili e coinvolgenti. Si direbbe che l'elemento musicale sia diventato un vero e proprio identificativo delle varie narrative, portando i videogames a dare profondità e contesto a queste esperienze immersive. Ma quali sono le sfide di costruire una colonna sonora interattiva e qual è il suo valore culturale? Quindi, per riflettere assieme su questa tematica, abbiamo sempre con noi, qui con noi in studio, Giovanni Conti.
Buon pomeriggio a tutti.
E poi diamo il benvenuto a due ospiti. Oggi abbiamo il piacere di avere Silvio Relandini, esperto di informatica e docente di tecnologie musicali. Buongiorno e benvenuto. E forse abbiamo un piccolo problema tecnico.
Lo recuperiamo.
Sì. Nel frattempo diamo il benvenuto anche ad Alceste Airoldi.
Buongiorno Lalita, buongiorno Giovanni, ovviamente buon pomeriggio anzi a tutti i nostri radioascoltatori.
E allora io magari direi di partire dal Ceste. Quando è nata questo specifico genere musicale? Perché devo dire, io mi ricordo le sonorità molto sintetiche, devo dire, di parecchi anni fa. Ma quelle di oggi sono vere e proprie colonne sonore?
Beh sì, oggi si è comunque perfezionato il tutto. Tra l'altro poi molti videogiochi anche acquistano delle colonne sonore che sono poi proprio già dei brani editi, penso per esempio anche al tentativo di prendere un brano, cooptare con un brano degli Human League, Temptation, e gli Human League erano tutti felici e contenti, questo alla fine degli anni 90, di poter essere la colonna sonora di un videogioco, e però loro pensavano di aver dato, come dire, una svolta chiaramente anche alla loro vita dal punto di vista dei diritti d'autore e quant'altro. L'offerta che gli fu fatta però fu molto bassa, era solo di $7,500 e non accettarono più. Però bisogna dire che queste colonne sonore poi hanno preso molto molto piede e tra l'altro dagli anni 80-90, beh gli anni 80 e anche prima ci ricorderemo tutti quanti, almeno quelli che hanno una certa età, ecco, diciamo così, non di certo tu Lalita, però magari faccio appello all'amico Giovanni Conti che sicuramente ricorderà, ci sei, lo so Giovanni, Space Invaders, no? E quindi, o Pac-Man, che sono ancora dei capisaldo, insomma, nell'ambito di quelli che sono i videogiochi. Di lì in poi ci sono addirittura si è creato un genere musicale che è quello della chiptune music, proprio un genere musicale elettronico creato utilizzando i chip sonori di vecchi computer e console di videogiochi, come addirittura questo sempre nell'ambito della preistoria, il Commodore 64, il Game Boy, che era un altro cosino che si portava presso. Ecco, quelle sono state sicuramente le prime, poi di lì in poi c'è stata poi, addirittura abbiamo case discografiche e compositori che si sono dedicati esclusivamente alla musica per videogiochi, senza parlare anche del fatto che vi sono dei master, che si ho master e corsi di laurea anche presso conservatori in Italia e anche in Svizzera, che si occupano solo della preparazione degli studenti per comporre colonne sonore per videogame.
Certamente. Nel frattempo rifletteremo anche di questioni più tecnologiche e più tecniche con Silvio Relandini, ma mentre stiamo parlando con te, Alceste, possiamo certo anche riflettere sul fatto che oggi, dopo tutti gli aspetti che hai sottolineato tu, ci troviamo di fronte a quello che in passato non lo era quasi assolutamente, cioè oggi siamo di fronte a un vero e proprio business.
Assolutamente sì, è un business e anche molto ben nutrito e remunerato anche, possiamo dirlo tranquillamente, con la creazione anche di un genere, anche, a parte la chiptune music, noi abbiamo la grime, che poi fa da colonna sonora a tantissimi videogiochi. Oramai è un business per sia ovviamente coloro i quali producono i videogiochi, ma anche per tutti coloro i quali si occupano della composizione in maniera specifica per videogiochi. E noi abbiamo anche un elenco veramente nutrito di musicisti che fanno, si dedicano anche alla video music, alla musica per videogame, come Angelo Badalamenti, che per esempio è un noto compositore di colonne sonore per film e per serie televisive, particolarmente accreditato, ma anche Trent Reznor, che è il leader e leader di uno dei gruppi più carini, più, insomma, ecco, più innovativi, che era i Nine Inch Nails, si sono dedicati alla musica per videogiochi. Quindi, come dicevi tu, evidentemente retribuisce, remunera e dà anche una visibilità in una platea, che è quella dei giovani, dove probabilmente, alla quale platea forse non sarebbero arrivati altrimenti se non attraverso i videogiochi.
E allora io vi propongo di ascoltare questo brano, ascoltate le sonorità, perché questo è uno di quelli un po', come si dice, un po' vecchi? E questo era Castle di Koji Kondo. Che sonorità! Cosa si può dire, Silvio Renadini? Com'è stata l'evoluzione di questo genere? Lei che proprio, come dire, studia le tecnologie musicali.
Allora, intanto, buongiorno a tutti. Dunque, la musica, ovviamente, per videogiochi è l'ultima entrata nel contesto anche accademico e nell'ambito della musica applicata, perché tutto sommato è un genere che è iniziato alla fine degli anni 70 e che ha avuto una evoluzione rapidissima anche nella complessità, che è stata affiancata anche all'evoluzione stessa dei mezzi informatici, del computer. Diciamo che se noi passiamo dalla prima musica, che è Pong praticamente, che erano sostanzialmente dei suoni singoli, e arriviamo oggi alle composizioni che distinguono videogiochi tipo Zelda, ad esempio, in cui sentiamo orchestre complete, sinfoniche e strumenti virtuali di livello altissimo, ecco, capiamo bene che praticamente in 40 anni c'è stata un'evoluzione enorme, grazie soprattutto anche alla capacità che le tecnologie avevano di poter digitalizzare, editare, modificare, montare tutte le informazioni sonore necessarie per comporre questo tipo di musica, che è iniziata in una maniera molto molto semplice, utilizzando, appunto, come diceva Alceste, i primi chipset musicali che erano all'interno delle delle schede, dei giochi arcade, mentre oggi abbiamo computer potentissimi che riescono a gestire progetti con centinaia di tracce virtuali, grazie anche all'integrazione di sintesi sonora, campionamento del suono, registrazioni addirittura in audio multicanale e in audio 3D, in ambisonic. Quindi chiaramente anche il mestiere stesso del compositore per videogiochi è evoluto rapidamente e ha dovuto affiancare anche una espansione delle proprie competenze, conoscenze, abilità anche verso il mezzo informatico stesso, per cui oggi i compositori anche programmano in linguaggi tipo C++, C Sharp, che sono necessari anche per poter codificare e mettere a sync con l'azione del gioco tutti gli elementi sonori.
Ecco, è vero che con l'evoluzione, come diceva lei, è cambiata la velocità, di composizione di questi brani, o meglio, di uscita di questi brani. E con l'avvento dell'intelligenza artificiale è possibile pensare a una creazione addirittura automatica di musica, come dire, in base allo stile del gioco e magari proprio in base all'utente?
Sì, adesso chiaramente l'intelligenza artificiale si sta diffondendo rapidamente anche nel mondo nostro musicale, anche se noi guardiamo ad essa non tanto come una sostituzione degli stili compositivi, eccetera, e quindi un'autogenerazione musicale, quanto piuttosto a un mezzo che si affianca a un compositore per permettere una scrittura molto più rapida, molto più veloce. Alla fin fine il compositore diventa una sorta di coordinatore, di gestore, e l'intelligenza artificiale diventa una sorta di operaio e tecnico che sulla base delle indicazioni del compositore crea tutte quelle linee melodiche, armoniche, contrappuntistiche, eccetera, eccetera, che sono necessarie poi allo sviluppo della colonna stessa.
Silvio Relandini mi pare di poter interpretare qual è il suo pensiero, del valore di tutto questo. Lei è un tecnico, è un esperto di informatica, guarderà con un certo tipo di sguardo, queste questioni, ma ci arriviamo dopo. A proposito di sguardo, io vorrei guardare negli occhi Alceste Airoldi per capirci e dire: Alceste, ma che valore culturale ha tutto questo?
Domanda bellissima questa. Dunque, io il valore culturale che attribuisco in generale ai videogiochi non è altissimo, non sono un consumatore, non lo sono stato, tranne da giovane, appunto con i videogame a cui facevo riferimento molto molto primordiali, nel vero senso della parola. Però è anche vero un'altra cosa che posso constatare anche con i miei stessi studenti, che per esempio determinati videogiochi hanno portato loro alla conoscenza di brani che probabilmente non sarebbero mai arrivati. Penso, che so, ad Unshaken di D'Angelo, che appunto si trova in un videogame che si chiama Red Dead Redemption numero 2, o a Paint It Black dei Rolling Stones, che appunto fa parte sempre di un altro videogioco, Twisted Metal Black del 2001, che sono stati, ecco, hanno consentito anche per molti versi di far conoscere determinati musicisti. Penso anche a Ryuichi Sakamoto, che molta gente non lo conosceva, così come ci sono dei videogiochi, e mi sono documentato in tal proposito, che hanno delle colonne sonore jazz addirittura, come L.A. Noire, Cuphead, Jazz Punk, che sono dei videogiochi che proprio prendono in considerazione lo swing, prendono in considerazione con dei gruppi che sono dedicati assolutamente a questo. Certo, è riduttivo il tutto, però io associo, soprattutto i videogames vanno presi cum grano salis, questo parlo comunque per evitare poi di cadere nella ludopatia o roba del genere. Però è anche vero che dal punto di vista musicale ci sono delle musiche che sono particolarmente interessanti dal punto di vista della struttura e come composizione, ci sono dei compositori che sono veramente in gamba o altri che si sono prestati, certo pecunia non olet, e di conseguenza si sono prestati e hanno realizzato dei bei lavori associati ovviamente a quello che è il videogioco. Però ecco, non sono totalmente come dire, contrario a una situazione del genere, e sono convinto che determinate musiche, se arrivano al... È vero per esempio anche che ci sono delle musiche che piacciono di più ai giovani, perché quelle che sono magari più improntate alla musica techno o una certa house più avanzata, deep, eccetera. Però è anche altresì vero che ci sono delle altre musiche che arrivano ai giovani e che probabilmente i giovani non avrebbero mai consumato, non si sarebbero mai interessate a queste sonorità.
Questa era Lost Wood, proprio dalla Legend of Zelda. E allora, Silvio Renadini, Renadini, scusi, qual è il valore culturale che affida lei a questo tipo di musica, pensando anche magari proprio all'ambiente dei giovani, in cui, come dire, queste colonne sonore che li accompagnano probabilmente per qualche ora al giorno, insomma, diventano veramente un po' parte della quotidianità, ma magari parte anche proprio dei gusti musicali dei giovani. Forse c'è anche una relazione con la musica pop?
Allora, è chiaro che, essendo i videogiochi un elemento che principalmente coinvolge i giovani, anche se rispetto a 30 anni fa ci sono una buona fetta dei videogiocatori, è compresa fra i 30 e i 40 anni, cosa che era più raro da vedere nell'epoca arcade. È chiaro che spesso le scelte musicali vengono fatte proprio in riferimento anche ai gusti musicali dei giovani stessi, tant'è vero che ci sono molti videogiochi che non solo sono rivolti, non solo hanno delle canzoni vere e proprie, oppure hanno un'anima pop, ma anche rock. Per esempio c'è Hellblade, che è un videogioco che ha una connotazione metal molto, molto importante. E altri, per esempio Faith Noir, che è un videogioco della Mad Orange, su cui ho lavorato alla colonna sonora, aveva più un jazz molto eseguito e sentito, per esempio, dalle giovani generazioni. Così come anche l'orchestra, per quanto possa sembrare un elemento classico, in realtà molte colonne sonore oggi hanno una connotazione moderna anche dell'armonia, che è molto seguita e molto studiata dalle giovani generazioni, perché poi la utilizzano, la mischiano praticamente con i linguaggi più moderni. Non a caso io sono capo dipartimento dei nuovi linguaggi e nuove tecnologie al Conservatorio di Monopoli e vediamo proprio questo, che nei percorsi di musica applicata, anche quando si utilizza l'orchestra, si va verso comunque un genere che non è identificabile in un solo modo, ma che coinvolge tanti linguaggi musicali. E quindi questo elemento culturale di espansione, soprattutto della musica tra nelle colonne sonore dei videogiochi, porta anche a un accrescimento culturale. Io trovo che molte generazioni, anche attraverso il videogioco stesso, si appassionano e hanno un'attenzione all'ascolto decisamente più ampio rispetto, per esempio, a quei giovani che non hanno i videogiochi. Questo lo vedo per statistiche, l'abbiamo fatto una ricerca anni fa su questo aspetto in conservatorio, quando allora ero a Santa Cecilia. Santa Cecilia è stato il primo conservatorio italiano a creare un master accademico di primo livello in composizione per la musica e videogiochi, che è ancora attivo e sono passati 10 anni praticamente.
Ecco, forse com'è il futuro se si può dare uno sguardo così da lontano? Perché, come dire, non è solamente che esistono i compositori così, ma si sono creati anche proprio dei, come dire, dei premi, è addirittura una categoria dei Grammy Awards, quella che premia le musiche per videogames. E un altro aspetto che mi piace legare a questa cosa, a questo tipo di musica, tipo di composizione proprio, è che, come dire, deve amplificare un po' l'impatto emotivo delle scene. Anche questo, quanto peso ha su una composizione, su un modo proprio di cimentarsi con questo tipo di musica? Sì.
Allora, sicuramente il peso è molto, molto importante, perché tutto il discorso della musica applicata, che riguarda le colonne sonore e non solo quelle dei videogiochi, ma anche quelle dei film, gioca molto sul ruolo empatico. E quindi è chiaro che noi che scriviamo queste musiche abbiamo un vincolo decisamente più alto nel tener conto dell'emotività, delle emozioni che si vanno a vivere, con la differenza che un film è lineare, nel senso che io il film lo posso rivedere tutte le volte che voglio, la questione non cambia anche nella esecuzione delle musiche, ma un videogioco no. Il videogioco, essendo non lineare, adattivo, si dice interattivo, ovviamente deve seguire anche il giocatore e la reazione sua empatica nel giocatore, per cui sviluppare questa musica in tal senso è molto affascinante, molto accattivante, e i compositori stessi studiano molto anche l'aspetto neuroscientifico, perché chiaramente sostenere un'azione che porta una certa emozione per un tempo molto prolungato può creare anche uno stravolgimento nel pensiero del ragazzo, dell'adolescente. Quindi è chiaro che il sottolineare con la musica determinati sentimenti, determinati stati d'animo, viene visto chiaramente con molta attenzione, ma soprattutto è l'elemento chiave della musica applicata.
Alceste Iroldi, questa musica ci porterebbe lontano se non sapessimo che si tratta di videogame. Cosa ne dici se ti propongo la riflessione? La musica per i videogames è più impattante o comunque crea più emozioni e effetto nell'utilizzatore del videogame di quanto la musica potrebbe o ha nell'utilizzo, ad esempio, nella cinematografia?
Io in verità, appunto, come non fruitore di videogame, ritengo che sì, sicuramente, è, come diceva anche Silvio, l'impatto è molto forte, c'è questa interattività nei videogame, però è anche vero che lo stesso vale per i film. I film, se ha una colonna sonora particolarmente bella, particolarmente accattivante, ne acquista in qualità e lo si vede anche con maggiore piacere, e penso che questo sia lo stesso valido per i videogame, anche perché non dimentichiamoci una cosa, Giovanni, cioè il fatto che la musica per videogame ha determinato anche la nascita di altri sottogeneri musicali. Penso per esempio alla Yellow Magic Orchestra e in particolare al suo fondatore Arawomi Ozono, che nel 1984, lontanissimo, oramai 1984, creò proprio un album basato interamente su campioni tratti dai videogiochi, intitolato Videogame Music. E questo disco poi a sua volta ha determinato la nascita di un altro disco nel 1990, Test One, pubblicato dagli Sweet Exorcist, che presentava appunto i campionamenti del disco della Yellow Magic Orchestra, tanto per capirci, e ha determinato la nascita della Blip Techno. Quindi evidentemente questa empatia con un certo tipo di musica la si manifesta anche all'esterno, cioè non è solo legata ai videogame, tant'è che Eric Barone, che non solo è un compositore ma anche ideatore di videogiochi, ha ideato un festival chiamato il Festival of Seasons, che era un tour di concerti fatto un paio d'anni fa, quindi non lontanissimo, un tour di concerti nel quale la musica dei videogiochi veniva suonata addirittura da un'orchestra sinfonica. Il tour ha fatto il giro del mondo e ha toccato veramente quasi tutti i paesi del mondo, perché tutti quanti erano ben lieti di accettarlo. Quindi evidentemente questa empatia si determina anche al di fuori, un po' quello che succede anche per le colonne sonore dei film, anche se probabilmente le colonne sonore dei film sono molto più legate alle immagini che si stanno vedendo e al pathos che sta trasmettendo il film. Poi, ovviamente, i videogiochi sono fatti anche per coloro i quali vogliono interagire e interagiscono anche con la musica.
Ecco, e allora noi stiamo quasi alle battute finali. Silvio Relandini, un ultimo pensiero su questo genere musicale che si sta sviluppando, che forse cambierà ancora totalmente. Ci possiamo aspettare qualcosa, se è cambiato così tanto negli ultimi 40 anni, chissà cosa ci attende il futuro.
Allora, sicuramente il genere evolverà come evolve tutto il pensiero musicale, perché sennò altrimenti noi saremmo ancora a sentire canto gregoriano o Mozart. Quindi è chiaro che si evolve ancora più velocemente perché è il mezzo stesso in cui si sviluppa e si distribuisce il videogioco a evolvere con questa grande velocità. Del resto le tecnologie musicali negli ultimi 4-5 anni, anche appunto grazie all'introduzione dell'intelligenza artificiale, stanno compiendo dei veri miracoli anche dal punto di vista della sonorizzazione. E creare una colonna sonora è sempre più complesso perché ci sono una serie di informazioni multiple che si rincorrono, si aggiungono, si sommano, si sottraggono in tempo reale, e che coinvolgono sicuramente anche il concetto di spazio sonoro, perché i primi videogiochi avevano questo altoparlante mono che usciva dalla console o dal sistema arcade. Oggi con le nuove generazioni, per esempio, di cuffie, che sono di natura anche ambisonica, il suono veramente avvolge globalmente il videogiocatore. E sempre di più le colonne sonore stanno assumendo tratti di soundscape anche, ovvero di sistemi che si muovono, che sembrano far parte dell'azione stessa del videogioco. Noi diciamo nella musica che a volte la musica diventa diegetica, ovvero praticamente prende forma perché fa parte della stessa scena che noi vediamo in un film. Ecco, nei videogiochi sta avvenendo anche questo, per cui è sempre più sottile la differenza tra sentire un qualcosa che commenta, mentre si sta sempre più avverando la situazione in cui la musica è parte stessa dell'azione del gioco. E questo è l'aspetto più anche entusiasmante, anche più interessante dello sviluppo della musica stessa dei videogiochi, perché la musica stessa è parte del videogioco in senso proprio attivo.
Benissimo, grazie mille a Silvio Relandini.
E
Grazie a voi.
naturalmente grazie ad Alceste Airoldi, la prospettiva è decisamente interessante, quindi chissà che non troppo lontano nel tempo torneremo a considerare questi argomenti. Buon pomeriggio a tutti.
Grazie a voi. Buon pomeriggio.
Grazie, buon pomeriggio.
e noi abbandoniamo la musica dei videogiochi per dare spazio al contributo di oggi, curato da Luisa Sclocchis, che ci parla di Maurizio Pollini, pianista, o meglio, dialoga con Angelo Foletto riguardo al testo da lui scritto dedicato proprio al musicista. Il titolo: La musica non si ferma, Maurizio Pollini, pianoforte e battaglie civili. Noi ci troviamo subito dopo.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.